Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori. Oggi, nel nostro primo appuntamento di questa settimana, andiamo avanti ancora con lo studio, con l'analisi del libro del Cantico dei Cantici. E mentre iniziamo questa sera il capitolo 3 del Cantico del Re Salomone, siamo ancora nel secondo canto, ma direi che siamo arrivati alla seconda strofa. Però questo capitolo ci apre una sezione nuova, posta in un altro scenario. Ricordate, all'inizio di questo libro ci trovavamo sulla collina di Efraim, in Israele, dove la ragazza e la sua famiglia lavoravano i terreni del re Salomone. Ora Salomone, il re, ha conquistato il cuore della giovane e l'ha riportata con sé a Gerusalemme. Leggiamo quindi i primi due versetti del capitolo 3 del Cantico, che ci introducono in una ricerca notturna. Sul mio letto, durante la notte, ho cercato il mio amore. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Ora mi alzerò e andrò attorno per la città, per le strade, per le piazze. Cercherò il mio amore. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. La scena si è spostata al palazzo reale, a Gerusalemme, dove il re ha portato la giovane. È stata lasciata da sola, forse il re è in viaggio d'affari. Quel che ha notato qui in questi passi è un sogno che riflette l'angoscia della loro separazione e dell'impazienza nell'aspettare lo sposo, per cui alla fine esce per cercarlo nelle strade della città. Sul mio letto, durante la notte, ho cercato il mio amore. Questo passo ha una bellissima applicazione spirituale per il nostro rapporto con Cristo Gesù. Ascoltate, se abbiamo davanti a noi una giornata importante, faticosa, la prima cosa che pensiamo è di aver bisogno di un buon riposo. Se preferisci dormire, trascurando però il tuo rapporto con Cristo, certamente riuscirai a riposare le tue 8 ore, ma avrai perso colui che è molto meglio del riposo e che ti potrà aiutare nella tua giornata faticosa. Ora mi alzerò e andrò attorno per la città. Lasciare il letto e girare per la città indica la determinazione di voler cercare il Signore. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Questa è la sua sincera confessione, ma ci sono anche molte persone che non trovano mai Cristo perché non lo cercano. Giacomo disse a questo proposito nel capitolo 4, versetto 8, «Avvicinatevi a Dio, ed Egli si avvicinerà a voi». Il versetto 3 del Cantico prosegue dicendo, «Le guardie che vanno attorno per la città mi hanno incontrata, e ho chiesto loro, avete visto il mio amore?» Da questo passo possiamo dedurre che le guardie sembrano essere state di aiuto, dirigendola verso l'amato. Alla fine era solo una distanza breve che li separava l'uno dall'altra, e la ricerca perseverante la portò a trovarlo, come leggiamo nel 4 versetto. «Di poco le avevo passate, quando trovai il mio amore, io l'ho preso, e non lo lascerò, finché non l'abbia condotto in casa di mia madre, nella camera di colei che mi ha concepita». Oh, amica, amico, che ricompensa stupenda per la sua ricerca. Trovai il mio amore. Andate, fate lo stesso, e lui sarà trovato da voi, perché allora troverete quello che cercate, se lo cercate con tutto il vostro cuore. Così ci dice la Bibbia. Quella giovine poteva dire, io l'ho preso, e non lo lascerò. Ricordate che mantenere un rapporto integro con Cristo richiede uno sforzo da parte nostra. È facile lasciare che altri interessi affollino le nostre vite, così che perdiamo il senso della sua presenza in noi. Questo non significa che il credente perda la salvezza, perché ciò non sarà mai possibile, perché Gesù ha detto che nessuno potrà portarci via dalla sua mano, ma si riferisce al fatto che si può perdere la comunione con Cristo. Finché non l'abbia condotto in casa di mia madre, nella camera di colei che mi ha concepita. Quando l'ha trovato, la ragazza tornò al luogo dove era nata, cioè dove l'aveva incontrato la prima volta. Molti di noi hanno bisogno di tornare a quel primo amore, quando cioè si è conosciuto il Signore Gesù come proprio Salvatore. Tu ti ricordi quando incontrasti Cristo? Ti ricordi cosa e quanto ha significato per te? Noi tutti abbiamo bisogno di ritornare col pensiero a quando siamo nati di nuovo in Gesù. Continuiamo con la lettura del 5 versetto del Cantico al capitolo 3. Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, per le gazzelle, per le cerve dei campi, non svegliate l'amore mio finché lei non lo desideri. Questa determinazione di tenere stretto il suo amato si evidenzia nella ripetuta raccomandazione fatta alle figlie di Gerusalemme, perché queste non lo disturbassero. Questo, amici, è un vero tempo di riposo, quando la meravigliosa comunione con lui è ripristinata. Ora ci inoltriamo in un altro atto della scena che stiamo considerando, cioè l'entrata di Salomone con la sua sposa. Quest'ultima parte del capitolo 3 è un piccolo gioiello, un episodio a sé. Ritrae il ritorno del re dalla sua sposa. La giovane sulamita aveva aspettato molto tempo il ritorno del pastore a cui aveva donato il suo cuore. Un giorno essa stava lavorando fuori, nella vigna. Dalla strada arriva una nuvola di polvere e passa il richiamo da un gruppo di lavoratori all'altro. Ecco, il re Salomone sta arrivando. Qualcuno corre da lei tutto eccitato e le dice: «Il re Salomone sta chiedendo di te». Perplessa lei dice: «Chiede di me? Io non conosco il re Salomone». Ma quando viene portata alla sua presenza, lo riconosce come suo pastore, il suo amore, che è tornato per lei. Lui la fa sedere al suo fianco nella lettiga reale e la processione prosegue, lasciando la gente senza parole per l'istantaneo cambiamento di posizione di colei che era una di loro. È bellissimo come questa scena ritragga la gloriosa realtà del ritorno di Cristo, il nostro amato, quando verrà per i suoi, come scritto nella seconda lettera ai Tessalonicesi, capitolo 4, versetti 16 e 17. Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo, e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore. Questo sarà il ritorno del Signore per coloro che gli appartengono. E tu sei uno di questi? Ecco come descrive la scena il versetto sesto del capitolo 3. Chi è colei che sale dal deserto, simile a colonne di fumo, profumata di mirra e d'incenso, e di ogni aroma dei mercanti? Questa è una delle descrizioni di Salomone mentre era in Gerusalemme con la sua sposa. La gloria di Salomone era indescrivibile. Nei prossimi versi intravedremo un po' di quella gloria. E noi credenti dobbiamo passare attraverso questo mondo come testimoni del Signore Gesù Cristo. Ognuno di noi è come la sposa che viene portata allo sposo, e la fragranza di Cristo dovrebbe essere su di noi, testimoniando al mondo come un profumo di mirra ed incenso. La mirra parla della sua morte e l'incenso della sua vita. Ambedue erano dolci, ambedue erano gloriose. Il versetto 7 che ora leggo ci dice: «Ecco la lettiga di Salomone, intorno a cui stanno 60 prodi, fra i più valorosi di Israele». La lettiga, a quei tempi, era l'attuale carrozza sulla quale Salomone veniva portato dai servitori. Intorno a lui stanno 60 prodi, fra i più valorosi di Israele. Ai tempi di Salomone i prodi erano le sue guardie del corpo, servivano per la sua protezione personale. Proseguiamo con il versetto 8 del Cantico dei Cantici, capitolo 3. Tutti maneggiano la spada e sono esperti nelle armi, ciascuno ha la sua spada al fianco, per gli spaventi notturni. È interessante notare che tutte le guardie al seguito di Salomone hanno una spada. Le scritture ci ricordano che la nostra spada è la parola di Dio. Inoltre ci è detto che sono esperti nelle armi. Così è la responsabilità dei credenti maturi, sapere come usare la parola di Dio. La parola di Dio è la spada dello Spirito, e questa è l'arma di un buon soldato di Gesù Cristo. I versetti 9 e 10 ci dicono: «Il re Salomone si è fatto una lettiga di legno del Libano. Ne ha fatto le colonne d'argento, la spalliera d'oro, il sedile di porpora, in mezzo è un ricamo, lavoro d'amore delle figlie di Gerusalemme». Tutti questi versetti che ci parlano della carrozza reale, della sua magnificenza, ci parlano in modo chiaro della grandezza, della dignità, della gloria del re. Questo ci parla di come Cristo sappia preparare tutto e in particolare provvedere a coloro che gli appartengono. Gesù non lascia nulla di incompiuto e ci invita a godere di ciò che egli ha fatto. Notate come sono dettagliati questi elementi. Lui ha una lettiga fatta di cedri del Libano. Il legno di cedro è simbolo di ciò che è incorruttibile e ha un buon odore. Con la spalliera fatta d'oro. La spalliera fatta d'oro è simbolo di giustizia divina. Infatti, per rappresentare tutto ciò anticamente nel tabernacolo, tutto doveva essere ricoperto d'oro. Che bellezza c'è in questa carrozza. In mezzo è un ricamo, lavoro d'amore delle figlie di Gerusalemme. Lavori di ricamo fatti dalle figlie di Gerusalemme. Probabilmente sulla porpora rappresentano la dignità regale, mentre l'amore è la sorgente di ogni cosa. Infatti nella Bibbia leggiamo che Dio è amore. Solamente in Lui si può trovare la fonte permanente, inesauribile del vero amore che Egli ha mostrato per tutta l'umanità. Se questa è una gioia che rallegra i cuori dei credenti, cioè di coloro che hanno posto la loro fede in Gesù, è anche un incoraggiamento per chi ancora non ha conosciuto quest'amore. L'ultimo versetto, l'11 del Cantico, ci invita ad andare a Gesù per ammirare la sua magnificenza che passava, rappresentata dal re Salomone. Leggiamolo. Uscite, figlie di Sion, ammirate il re Salomone con la corona di cui l'ha incoronato sua madre, il giorno delle sue nozze, il giorno della gioia del suo cuore. Questo versetto ci dice «l'ha incoronato sua madre». Se ritorni alla storia in Prima Re, al capitolo 1, troverai scritto che Davide non voleva incoronare Salomone come re. A quel tempo un altro figlio di Davide, Adonia, stava tramando perché voleva il trono, e Davide, che era ormai un uomo vecchio, non fece niente di niente per questa situazione. Il figlio favorito, Absalom, era stato ucciso, e sembrava che Salomone non fosse nel cuore di Davide come favorito. Così il profeta Natan andò da Bathsheba, la madre di Salomone, e disse: «È meglio che ci diamo al più presto da fare, o Adonia diventerà il nuovo re». Così insieme andarono dal re Davide, e dopo aver ascoltato quanto avevano da dirgli, disse: «Bene, ho deciso, faremo re Salomone». E subito Salomone, per l'intervento di sua madre, fu incoronato re di Israele. Mi piace il modo con cui è scritto in questo versetto che abbiamo letto: «Sua madre l'ha incoronato», perché infatti era stata sua madre a interessarsi di lui, mentre Davide non si interessava affatto, anche se era suo figlio. Questo capitolo si conclude con una frase che è un invito più che mai attuale. È un'immagine di Cristo Gesù. Ammirate il re Salomone. Sì, amici, ammiratelo nella sua nascita, ammiratelo nella sua vita, ammiratelo nella sua morte, ammiratelo nella sua resurrezione, ammiratelo nella sua gloria oggi e ammiratelo ancora come colui che sta per venire per prendere la sua sposa e portarla con sé. Il capitolo 4 del Cantico dei Cantici, che ora iniziamo a considerare, è interamente dedicato al canto dello sposo, tranne l'ultimo versetto. In esso, Salomone esprime l'amore per la ragazza che aveva incontrata nelle colline e che aveva portata in città. Adesso indossa dei vestiti bellissimi, delle belle scarpe, e suppongo che potesse essere stata così elegante per la prima volta. Ora è seduta alla tavola di Salomone e si sta godendo questo privilegio. Iniziando a leggere questo capitolo, dovremmo chiedere al Signore di darci degli occhi spirituali per vedere, attraverso lo Spirito Santo, l'amore che Cristo ha per noi. Quest'amore è espresso tramite il meraviglioso e personale rapporto che si instaura fra Salomone e la giovane donna. Ci mostra l'amore di Cristo per la Chiesa e per ogni singolo credente, ancora oggi. Questo è il canto d'amore dello sposo, ma potremmo benissimo chiamarlo anche il canto d'amore del Signore Gesù Cristo. Leggiamo ora il primo versetto del capitolo 4 del Cantico dei Cantici. «Come sei bella, amica mia, come sei bella! I tuoi occhi dietro il tuo velo somigliano a quelli delle colombe. I tuoi capelli sono come un gregge di capre, sospese ai fianchi del monte di Galad». Da questo versetto inizia una minuziosa descrizione della ragazza, delle parti del suo corpo e, se mi permettete, vorrei fare una precisazione che ritengo molto importante per chi mi sta ascoltando. In relazione a questi versetti che leggerò, vi sono due punti di vista estremi che riguardano il matrimonio. Uno mette enfasi esclusivamente sul sesso, mentre l'altro no, perché ritiene il matrimonio talmente santo ed elevato che il sesso proprio non c'entra nulla. Questo non è vero, ma quando l'enfasi è messo completamente sul sesso, il rapporto coniugale diventa molto istintivo e, se non avessi paura di offendere, direi che è come quello tra due animali. Il vero matrimonio, quello secondo la volontà di Dio, si trova tra questi due punti di vista estremi. Quando lo sposo tiene fra le braccia la sposa, il loro amore viene espresso in modo fisico. Leggiamo la successiva serie di questi versetti, dal 2 al 5 del Cantico, capitolo 4. «I tuoi denti sono come un branco di pecore tosate che tornano dal lavatoio. Tutte hanno dei gemelli, non ce n'è una che sia sterile. Le tue labbra somigliano a un filo scarlatto, la tua bocca è graziosa, le tue gote dietro il tuo velo sono come un pezzo di melagrana. Il tuo collo è come la torre di Davide, costruita per essere un'armeria. Mille scudi vi sono appesi, tutti gli scudi dei valorosi. Le tue mammelle sono due gemelli di gazzella che pascolano tra i gigli». E dopo aver dato, nei versetti precedenti, al cuore della sposa la certezza del suo amore e della sua bellezza in termini generali, Cristo, lo sposo, enumera sette particolari che egli ha contemplato separatamente e minuziosamente con grande delizia. I suoi occhi, i suoi capelli, i suoi denti, le sue labbra, le sue gote, il suo collo e le sue mammelle. La cura minuziosa che egli mette nel considerarla indica le delizie senza limiti, l'interesse che egli ha per lei. Il numero stesso di quei dettagli, cioè sette, suggerisce l'idea di completo, perfetto, in tutte le sue parti e proporzioni. Così il credente è perfetto agli occhi di Dio, della perfezione di Cristo. Infatti Cristo ci ha tolto ciò che era in noi e ci ha dato del suo. Così lo sposo vede la sposa. Ora consideriamo singolarmente e dettagliatamente le sette qualità di questa giovane. Iniziamo con gli occhi. Al versetto 1 abbiamo letto: «I tuoi occhi dietro il tuo velo somigliano a quelli delle colombe». Sono certo che ogni giovane che ha guardato negli occhi la sua ragazza le ha detto che ha degli occhi bellissimi, ma la particolarità di questo versetto è che fa un paragone rapportandola alla colomba. La colomba, secondo la legge, è un animale puro ed era il solo che si potesse offrire sull'altare a Dio. Esso è il ben noto l'emblema della pace, dell'umiltà, della purezza, dell'innocenza. L'occhio è un termine sovente usato nella scrittura per designare la luce intellettuale, spirituale. Troviamo infatti scritto: «Se dunque il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà illuminato». Il Signore quindi desidera che il nostro sguardo possa essere rivolto alle cose del cielo per guardare le glorie celesti che Egli sta preparando per ciascuno di noi. Amico, amica, a cosa stai guardando? Verso quale direzione sono rivolti i tuoi occhi? Stai guardando al Signore Gesù? Stai guardando la sua bellezza? Notalo bene. I begli occhi raggianti della sposa guardano attraverso il velo ondeggiante gli occhi del suo diletto, pieni d'ammirazione, e rapiscono il suo cuore. Possa questo essere anche il tuo modo di guardare il Signore Gesù. Parliamo ora dei capelli. I tuoi capelli sono come un gregge di capre, sospese ai fianchi del monte di Galat. Può darsi che qui i termini del paragone siano il pelo lungo e lucente delle capre che pascolavano sulla montagna di Galad. La chioma, ci dice l'apostolo Paolo, è una gloria per la donna, una meravigliosa opportunità che ha per abbellire il suo volto ed essere quindi più attraente. Ma possiamo vedere pure in questa lunga chioma un paragone, un'allusione ai lunghi capelli del Nazireo che parla della potenza dello spirito. Eccovi un esempio. La grande forza di Sansone stava nei suoi capelli, che erano simbolo della sua fedeltà, fedeltà al voto di consacrazione fatto un tempo a Dio. Così ogni credente è un Nazireo per Dio, in Cristo, e dovrebbe esserlo anche nella pratica, mediante una netta separazione con tutto ciò che potrebbe contaminare il suo cammino. Ma questo ci parla anche di Gesù. Egli è stato il Nazireo per eccellenza, in tutto e per tutto. Dobbiamo quindi prendere solamente da Lui la sicurezza necessaria per camminare in separazione dal mondo e in comunione con Cristo, nella potenza dello Spirito Santo. Siamo così arrivati a considerare i denti. I tuoi denti sono come un branco di pecore tosate che tornano dal lavatoio. Tutte hanno dei gemelli, non ce n'è una che sia sterile. Qui l'idea che dà è l'esattezza, la perfezione su tutti i punti. Nelle pecore tosate noi vediamo la liberazione dagli impedimenti della natura umana, come pure la regolarità e l'uguaglianza. Ci è detto nel testo: salgono dal lavatoio. Questo indica il fatto che siano state levate e quindi siano pure, liberate da ogni sporcizia. Agli occhi del Signore la sua sposa è pura, senza macchie, perché Lui ha compiuto ogni cosa per la sua purificazione. Parliamo ora delle labbra. Le tue labbra somigliano a un filo scarlatto. La tua bocca è graziosa. Le labbra, e quindi il bacio, sono per due innamorati il mezzo per manifestare i sentimenti d'amore più profondi, sinceri, che sentono nel loro cuore. Ma sono state anche il mezzo usato per tradire, per far riconoscere attraverso un bacio il Signore Gesù. E Lui, durante tutta la sua vita, usò le labbra per proferire parole di grazia, di verità, come nessun altro. Ci ricorda quindi come usare le nostre labbra per parlare dell'amore di Gesù, delle sue meraviglie. E domani vedremo le restanti qualità della giovane Sulamita. Intanto, mi fermo qua. Vi ringrazio per l'attenzione che mi avete prestato e ci sentiamo domani, al solito orario. Ciao.